coscienti della presenza dello Spirito Santo, coscienti della presenza di Dio, vogliamo ancora riflettere insieme su come è importante avere la certezza della fede, la certezza della salvezza, la certezza della presenza di Dio nella nostra vita. Io credo che è importantissimo, perché siamo in un mondo dove non esistono più certezze, oppure dove le certezze diventano deliri, diventano fanatismi, diventano integralismi e allora diventano pericolose. Ecco perché si è sviluppata questa cultura del relativismo, perché quelli che hanno pensato di avere certezze assolute hanno usato queste certezze solamente in maniera distruttiva, imponendosi, costringendo altri, annullando, abbattendo chiunque avesse altre certezze. Ecco perché come difesa si è creato un mondo di relativismo, dove sembra che tutto è relativo. Ma in questo mondo di relativismo la certezza dell'opera di Dio appartiene a un piano diverso, appartiene a una dimensione diversa, ed è importante che impariamo ad essere certi di quelle certezze che si hanno nello spirito, nel cuore, di quelle certezze come la fede, che non nascono dall'autosuggestione, non nascono da un training autogeno, non nascono da chissà quale sforzo mentale, ma nascono dalla opera dello Spirito Santo nella vita di quelli che sono aperti, che hanno il cuore aperto all'amore per la verità. E io so che voi siete con questo cuore aperto, e allora lo Spirito Santo troverà luogo per comunicare e per darvi una certezza e una sicurezza al di là della nostra stessa comprensione. Cominciamo da una lettura in Corinzi, Seconda Corinzi, capitolo 5, verso 17. L'Apostolo Paolo esordisce in una maniera molto forte, molto chiara, ed è un verso che tante volte abbiamo citato, ma mi piace ripeterlo, mi piace esprimerlo, perché è una potenza creativa. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Questo è meraviglioso. Fratelli, questa mattina, se noi siamo in Cristo, e qualcuno magari potrebbe dire, ma io come faccio a sapere se sono in Cristo? Ma questo è un'opera che Dio ha fatto. Se ricordate quello che abbiamo meditato la scorsa volta, il metterci in Cristo è un'opera di Dio. Infatti il versetto successivo lo dice chiaramente, e tutto questo viene da Dio. Tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, e poi ci ha dato il ministero della riconciliazione. Cioè Dio ci ha messi in Cristo. Potenzialmente, abbiamo detto la scorsa volta, Dio ha messo in Cristo tutta l'umanità. Dio ha messo in Cristo tutte le maledizioni, le negatività, tutti i peccati di tutto il mondo, di tutti i tempi, in Cristo. Quindi Dio ha messo noi in Cristo. Il problema, abbiamo detto, è se noi riconosciamo Cristo come nostro Salvatore, come nostro Signore. Perché Cristo, se vogliamo dare un'immagine così un po' parabolica, è come se Lui avesse già il nostro riscatto, avesse già la nostra salvezza, ma noi abbiamo bisogno di riceverla. E come l'abbiamo ricevuta? Sforzandoci, convincendo Gesù a salvarci? No, ma credendo in quell'opera meravigliosa che Lui ha fatto sulla croce. Infatti, attraverso la sua morte, ragionavamo la scorsa volta, noi abbiamo ricevuto la salvezza. Abbiamo ricevuto questo essere in Cristo. Chi è in Cristo è una nuova creatura. È una nuova creatura. Non sarà, non diventerà, è. È importante questo, fratelli, ed è importante capire che avviene nel nostro spirito. Diventiamo esseri nuove, creature nuove, meravigliose, a immagine di Dio. Questo è il dono prezioso. Se tu hai ricevuto Gesù, sei una nuova creatura. L'esperienza che ognuno di noi può fare, tante volte, come vorrei dire, risentono degli atti emozionali. Cioè, non si tratta di sentirlo. La scrittura dice: chi ha creduto col cuore e confessato con la bocca è salvato, è già in Cristo, è una nuova creatura. Potresti non sentire niente, potresti emozionarti tantissimo, potresti, ognuno di noi, di fronte a un'esperienza di conversione, ha dei risvolti diversi. Ci sono delle persone che veramente esprimono emotivamente una gioia grandissima, altri tipi di emozioni. Ma in ogni caso, indipendentemente dalle emozioni, dai sentimenti, quello che Dio ha fatto è un'eredità di cui siamo possessori. Questa è la cosa bella. Dio ti ha fatto nuovo in Cristo, indipendentemente da come ti senti quando ti alzi la mattina. Chiaro? Io mi posso alzare un poco depresso, ma sono sempre una nuova creatura. Mi posso alzare spaventato, sono sempre una nuova creatura. Mi posso alzare paralizzato, bloccato per un po' di artrosi o altri problemi, ma sono sempre una nuova creatura. Indipendentemente da quello che io sento, penso, percepisco a livello fisico, mentale, emozionale, l'opera di Dio è un fatto stabile. Questo è importante cominciare a comprendere nella nostra vita, che Dio non dipende dalle nostre emozioni, Dio non dipende da quello che sentiamo, Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E questa salvezza, questo dono, questo essere una nuova creatura è un dato di fatto. Sia che tu ti ci senta una nuova creatura e sia che tu non ti ci senta, sia che tu ogni tanto ti accorgi realmente che qualche cosa è cambiato nella tua vita, sia che in certi momenti ti sembra di essere peggio di quando non conoscevi, cioè peggio prima di quando conoscevi Dio, cioè, come dire, in situazioni peggiori che non avevi neanche sperimentato quando non conoscevi Dio. Ma indipendentemente da quello che senti, chi è in Cristo, attesta la parola, è una nuova creatura. È importante questo, fratelli, è importante. È importante per tante cose, almeno una è la riconciliazione con se stessi, pace con se stessi. Tante volte noi non ci vogliamo tanto bene, non ci piaciamo, avremmo voluto essere chissà che cosa. Dio ci fa nuove creature! E questo ci deve rasserenare, come a dire: Signore, allora mi hai dato un'identità nuova, meravigliosa, perfetta. E certo, quindi, al di là delle sensazioni, delle emozioni, che quando riceviamo Cristo diventiamo figli di Dio, iscritti all'anagrafe di Dio. Come piace dire spesso, se richiedi un certificato di stato di famiglia, verrà fuori Maria Teresa, figlia di Dio, della famiglia di Dio. E lo puoi andare a chiedere ogni giorno questo certificato, quando ti senti bene, quando ti senti male. Ogni tanto qualcuno dice: no, oggi uscirà un certificato diverso. Sempre uscirà lo stesso certificato, perché è Dio che ti ha messo in Cristo. Questa è la grande cosa. Non è il tuo sforzo, non sono i tuoi meriti, non sono le mie capacità. Dio mi ha messo in Cristo, ed è una posizione molto bella se la scopriamo. È una posizione, la nostra sorte, dice il salmista, è caduta in luoghi dilettevoli. Una bella eredità ci è pur toccata. Ma immaginate, figli di Dio, e tali siamo, figli di Dio, questo è un dono grandissimo. Quando riceviamo Cristo diventiamo figli di Dio. Ancora in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, c'è quel verso così forte, così grande, che noi tante volte testimoniamo, quando dice al capitolo 1, verso 11, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, si riferisce a Gesù, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Guardate che bello! Quindi a quelli che credono nel suo nome e lo hanno ricevuto, c'è un diritto nuovo, c'è un diritto grandissimo, c'è un diritto regale, figlia di Dio, figlio di Dio. Io credo che tante volte lo diciamo come se dicessimo niente. Figlio di Dio, diciamo tutti figlio di Dio, appartenente alla più grande famiglia dalla quale tutte le altre famiglie prendono nome sulla terra, figlia di Dio. E Dio vuole quindi che siamo sicuri di questa realtà. E perché? Perché questa certezza, ripeto, è basata sull'opera di Cristo. Io non sono figlio di Dio se mi sento, se lo immagino, se mi convinco, ma perché Dio mi ha messo nella sua famiglia. Chi ha il figliuolo, 1 Giovanni 5,12, ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. E poi guardate, l'Apostolo Giovanni al 5,13 dice: vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel Figlio di Dio. Sappiate che avete la vita eterna. E questa è una rivelazione continua. Ogni tanto la nostra vita umana sembra che vada finendo, le nostre energie, le nostre risorse, sembra che si impoveriscano, ma lo Spirito Santo ci testimonia: avete la vita eterna, ce l'avete. Non è che tante volte la possiamo vedere, fare una radiografia, dove ce l'ho? Non la sento? L'avete. Dio chiama le cose che non sono come se fossero, questo è un miracolo grande, ce l'avete. Ma io non la merito, qualcuno dice. Ma perché? Pensavi di poterla meritare? Ma io non la sento. Ma perché? Pensi che è una sensazione, un'emozione? Ma io non la capisco. Ma che pensi che è qualcosa che si può raggiungere attraverso l'intelligenza umana? No! Dio ha messo tutte le sue cose sul piano della fede. Non le ha messo sul piano dell'intelligenza, se no solamente i furbi o gli intelligenti potevano andare più avanti. Non l'ha messo sul piano del potere economico, se no solamente i ricchi avrebbero potuto comprarsi il paradiso, come spesso è successo in certi periodi oscuri della Chiesa. Non l'ha messo sul piano della bellezza, se no solamente i belli, i brutti invece no, sul lato estetico, una salvezza solamente per i belli. Ecco. E invece i brutti e i cattivi precipitati dalla rocca, come facevano gli Spartani, no? Perché non erano adatti, no, anzi, se andiamo a vedere bene, Dio ha scelto le cose deboli, le cose fragili, i piccoli, i poveri, i fragili, le cose che non sono, i pazzi. Dice, Dio ha scelto le cose pazze. Sapete, tante volte noi quando ci avviciniamo a Dio, pensiamo che Dio ci ha scelto per la nostra particolare intelligenza, capacità, e poi mano a mano invece quando ci avviciniamo a Lui veramente scopriamo cose da pazzi, cioè cose da pazzi dentro di noi, dico, Dicevo, mamma mia, Signore, ma io pensavo che mi avevi scelto perché ero buono. Ma poi quando realmente lo Spirito Santo ci mostra cosa c'è dietro quella parvenza di bontà e vediamo veramente che siamo persone fragili, deboli, capiamo ancora di più che Dio ci ha chiamato non perché eravamo chissà chi, ma perché ci ama. E questo è importante che lo capisci. Perché all'inizio, quando non ti accorgi delle cose brutte, è facile dire, alleluia, Dio mi ama. Ma quando cominci a vedere le cose brutte nella tua vita, quando cominci a vedere delle tendenze strane, quando cominci a vedere l'amarezza, la rabbia, pensieri, cose strane che ti vengono, dici, mamma mia, ma Dio, come fai ad amarmi? Non vedi come sono cattiva? Non vedi come sono incredula? Non vedi? E Dio dice, ma non vedi come io ti ho dato una vita nuova? Non vedi come io sono venuto in te? E allora è importante essere sicuri. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa è una certezza. Potresti non avere tante altre certezze, ma questa è una certezza importante. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Tre testimonianze, un attimo, ci confermano e ci rassicurano, fondamentali. Una, la parola di Dio. Grazie a Dio, anche se questo strumento della parola è stato uno strumento usato spesso per darsi colpi di versetti, colpe di Bibbia, per fare guerre sante, in realtà nella parola di Dio c'è una rivelazione grande, una lettera di amore, e ci sono delle promesse grandissime per ognuno di noi, ci sono delle rivelazioni grandissime e delle affermazioni che fanno in una maniera chiara comprendere la certezza dell'opera di Dio. Ne citiamo una da Apocalisse verso 3:20, è un'immagine molto bella e a me piace, perché è quello che Dio ha fatto nella mia vita e che sta facendo nella vita tua, nella vita degli altri. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Che bello questo quadro! L'immagine di Gesù che non viene lì e siccome è il capo, il grande, dice buttate giù quella porta, io sono il re, devo entrare. No! Ma lui attraverso lo Spirito Santo ha fatto questo nella tua vita e lo sta facendo ancora ora. Sapete perché tante volte noi non ci mettiamo tante volte in linea con Dio, non siamo subito scattanti e pronti? Perché lui è delicato, è dolce. Noi tante volte quando qualcuno ci rimprovera, ci mette sull'attenti, noi subito, mi vero, vero, oh. Invece lo Spirito Santo, Gesù, che picchia, che bussa e che aspetta, dice, ma aspetta, va a dire, sto bussando, aspetta, aspetta, però c'ho tante cose da fare, però devo pensare qua a laurearmi, poi bussa, no, per ora, cioè, prima devo trovare un marito, prima devo, cioè, quando i figli sono grandi, poi alla fine questo, e lui non si stanca di bussare, sapete perché? Perché se lui entra in casa nostra, non siamo noi che dobbiamo ospitare lui, ma è lui che ospita noi. Questa è la bellezza. Se lui entra nella tua vita, è lui che prende il controllo, è lui che ti dà la forza, è lui che ti dà l'energia, è lui che prende il controllo del tuo spirito umano. E qualcuno dice, no, ma io non voglio che nessuno mi controlli. Ma quando comprendiamo che Dio è quello che la sa più lunga di noi, allora vieni, Signore, ti apro la porta, entra, Signore, scusami se ti ho fatto aspettare. Hai bussato e io non ho aperto. Ecco, io sto alla porta e picchio e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui. Che bello quando questo si realizza. È una realtà, è un'esperienza, anche oggi, anche stamattina, non soltanto per i nuovi, non soltanto per quelli che devono incontrare Gesù, pur vivendo in una nazione religiosa dove si parla, si dice, d'opera, sinistra, Gesù qua, Gesù là, però poi quando qualcuno ci crede sul serio, dice, ma come ci credi veramente a Gesù? Ma come ci parli? Ma oppure quelli che ci parlano sono considerati persone extraterrestri, tipo magari certi santi o certe persone, dici, questo parla con Dio, e tutti lo vanno a trovare, fanno processioni, fanno... Perché parlare con Dio dovrebbe essere la realtà del cristiano. Ogni pecora ha il diritto di ascoltare la voce del suo pastore. E le pecore, disse Gesù, riconoscono la mia voce. E allora, capitemi bene, non solo per quelli che hanno bisogno di fare un'esperienza iniziale, ma per ognuno di noi è valido questo bussare di Dio. Quante volte lo Spirito Santo bussa o telefona e trova occupato e fa il 5, però sembra che non ti sblocca mai questo telefono. Poi finalmente quando forse non telefoniamo più che è di notte, oh, ho sonno, cioè, c'è un tempo in cui finalmente il Signore trova libero. Cioè, siamo occupati, no Signore, ora no, cioè, sono troppo sonno. Domani, poi domani riprendiamo nuovamente tutte le nostre telefonate quotidiane e Dio trova sempre occupato, occupato, occupato. Ma beati, beati quelli che ascoltano questo richiamo che può venire nei momenti più particolari. Ascoltano questo richiamo e aprono la porta. La porta del cuore, e lì questa presenza di Cristo li invade, ti invade, e Lui cena con te ed Egli con me. Guardate, non è tanto, dici, beh, ci facciamo una bella mangiata assieme con Gesù. Il cenare è senso di comunione profonda, è senso di condivisione. Io vorrei che così... Forse sto scantonando un po' dallo studio, ma io vorrei che ogni giorno vi rendeste conto di avere un invito a cena da Gesù. Ogni giorno c'è un momento in cui Dio, attraverso Gesù, vi invita a cenare con Lui. E beati quelli che ascoltano questo desiderio del Padre, aprono il cuore e si presentano nell'intimo della loro cameretta, nel loro posto, in un luogo intimo, confidenziale, e lasciano entrare la presenza di Cristo e hanno comunione con Lui, cenano insieme. Lui porta le cose buone, noi portiamo le cose cattive, noi portiamo i nostri problemi e Lui porta le sue soluzioni, noi portiamo la nostra ansia e Lui porta la sua pace, noi portiamo le nostre difficoltà e Lui porta la sua consolazione. È una bella cena, però apparecchiamo la tavola, invitiamo Gesù a cenare con noi, non lasciamolo fuori dalla porta. Ancora un'altra lettura in Matteo 28:20, in cui Gesù, dopo avere mandato i suoi, insegnando loro, dice a osservare tutte le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Un'altra certezza che ci dà la parola di Dio, Lui è con noi tutti i giorni, tutti i giorni, ed è con noi come l'amico più grande. È con noi come il Salvatore, è con noi come il Signore. E ancora quell'altro brano che ho citato, in Giovanni 10:27, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Guardate che affermazioni di certezza! Dio attraverso Gesù ti ha dato la vita eterna se hai creduto in Gesù, e nessuno ti può strappare dalle mani di Dio. Io qualche volta mi permetto di dire che neanche me stesso tante volte riesco a strapparmi, figuriamoci gli altri, neanche io tante volte, perché quando uno ha conosciuto l'amore, ha conosciuto la voce del Padre, dove me ne andrò? Dove ce ne andremo? Disse una volta Pietro a Gesù. Tu solo hai parole di vita eterna. E noi abbiamo conosciuto, abbiamo creduto che tu sei quello che dici di essere. Quindi neanche noi possiamo tante volte andarcene, ma la vita eterna è un dono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Sapete, il demonio cerca, il ladro, dice la scrittura, ricordate questo esempio che Gesù fa, viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. O il mercenario fa lo stesso, cioè sembra che combatte per te, però poi alla fine non ti difende per niente. Ma nessuno ti potrà rapire dalle mani di Gesù se tu credi in Lui, se tu credi nel Suo amore, se tu credi nella salvezza, nella vita eterna, se tu credi e se tu vivi questo rapporto di comunione, nessuno ti potrà rapire. Forse ti potranno rapire delle ansietà per un giorno, potrai stare in crisi per due giorni, per un mese, momenti di crisi, di ribellione, ma nessuno potrà rapirti perché Gesù ha conquistato il tuo cuore, il mio cuore. E dove me ne andrò? Lontano dalla tua presenza. Quindi la parola di Dio ci dà certezza. In un'altra parte è scritto: tutte le promesse di Dio hanno in Cristo il loro sì e amen. Come a dire, sono ferme, sono stabili, sono certezze. Dio non è una persona che dice una cosa come facciamo noi. Non so se a voi capita, a me sì ogni tanto. Vorrei cambiare in questo, e già forse sto cambiando rispetto a prima. Dicevo sì, facciamo, sì qua, sì là, e poi invece sì, non era sì, cioè. Ma era forse, se ci riesco, chissà, ci penserò, verrò forse. Ma Dio non è così, è sì, amen, certezza, qualcuno finalmente su cui possiamo avere una certezza grande, una certezza assoluta. E avviandoci un po' verso la conclusione, un altro aspetto della certezza e delle testimonianze che ci confermano e ci rassicurano è che Gesù è diventato nostra giustizia. Abbiamo detto la scorsa volta, il suo amore ci ha dimostrato un amore profondo fino alla morte, è morto per noi, perché lui ha tanto amato il mondo, abbiamo citato questo verso, ma soprattutto una lettura da Isaia 53:6: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Guardate ancora come una spiegazione chiara: noi da una parte smarriti, o meglio, più che smarriti, con una inclinazione forte verso l'inferno, cioè smarriti così, però con una direzione proprio preferenziale verso l'inferno. E a un certo punto la provvidenza di Dio ha fatto cadere su di Lui la nostra iniquità, ha fatto cadere il nostro peccato, il nostro fallimento, è ricaduto su Gesù. Lui ha preso il nostro inferno, Lui ha preso i nostri peccati. Ecco perché ci ha donato una grazia, una salvezza gratuita. E io spero che questo possa diventare un'esplosione nella nostra vita. Purtroppo siamo in un mondo dove le cose gratuite sembra che non valgono niente. Cioè, lei ha vinto gratis, chissà quale pacco. Gesù gratuitamente mi ha salvato, non sarà niente. Tu non hai idea di cosa significa che avresti dovuto essere all'inferno, avresti dovuto essere prigioniero. Il diavolo aveva il diritto di legarti, di condannarti, per quanto tu possa essere una brava persona. E attraverso la morte di Cristo, le iniquità tue sono cadute su di Lui. Lui ha fatto l'espiazione. In Seconda Corinzi 5:21 ancora questo concetto: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Guardate che chiara. Come si può fare a dire, a non capire che Gesù è il capro espiatorio? Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. E allora questa mattina è un'espressione forte, ma avere la certezza della vita di Dio significa avere la certezza di essere giusti, ma giusti non per nostra giustizia, perché azzecchiamo tutto quello che facciamo, ma giusti perché in Dio, in Cristo, Dio ci ha dichiarati giusti, giustificati, abbiamo detto. Con un'unica offerta, dice in un'altra parte della Scrittura, egli ha per sempre reso perfetti quelli che sono santificati. Questo è il miracolo della presenza di Dio. E l'ultima testimonianza è la testimonianza dello Spirito. E io mi aspetto che lo Spirito Santo abbia sempre più spazio nella nostra vita, nella mia vita, nella nostra comunità. Noi veramente vogliamo vedere muovere lo Spirito Santo, perché è Lui che dà i carismi, è Lui che ispira, è Lui che dà la sapienza, la rivelazione, è Lui che porta all'intercessione vera. Abbiamo bisogno di vivere una presenza e una coscienza dello Spirito Santo. È Lui che viene a dimorare in noi quando riceviamo Gesù. In Romani 8:9 dice così: voi però non siete nella carne ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Quindi lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, è colui che ci ha convinti e ci ha fatti rinascere. È Dio, attraverso lo Spirito Santo, che ti ha dato questa vita nuova. È Lui che poi te ne dà una rivelazione, non solo la produce, ma poi te la rivela. E infatti lo Spirito Santo ci trasforma di dentro, nel nostro carattere, nelle nostre relazioni. E questa è una grande verità. Lo Spirito Santo non è solamente l'ispiratore dei carismi, delle parlare in lingue, delle profezie, dei miracoli di guarigione, delle opere potenti di fede, eccetera, eccetera. Ma lo Spirito Santo è colui che trasferisce la santità di Cristo alla nostra vita. Lui è quello che ci trasforma, Lui è quello che ci porta a scoprire l'opera di Dio dentro di noi. Il frutto dello Spirito, Galati 5:22, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà. E io credo che la presenza dello Spirito è qualche cosa che potete cominciare ad avvertire. A parte che poi, per chi non ne ha fatto un'esperienza della pienezza, dell'effusione, del battesimo, è invitato a entrare in un'esperienza di questo genere. Io non so se tutti quanti avete questa libertà di parlare in lingue o di esprimervi in una maniera sovrarrazionale, perché lo Spirito Santo prende il controllo pure della nostra lingua, membro molto difficile da controllare, solo lo Spirito Santo ci può. Sarebbe meglio parlare sempre in lingue tante volte che parlare in certe maniere, ferire, fare male. E lo Spirito Santo ci dà una profonda convinzione, e concludiamo con questa capacità che vogliamo avere di ricevere la attestazione dello Spirito. Qualche volta ne abbiamo parlato, è un argomento molto interessante, molto profondo. Chi ci dà la testimonianza? Chi ci dà la garanzia? Chi ci dà la certezza di cui abbiamo parlato? Non è un ragionamento, non è un teorema, non è un calcolo matematico, ma è la presenza dello Spirito Santo. Lui attesta al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Ci alziamo in piedi. Romani 8, 15, 16 dice: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Non uno spirito di schiavitù, fratelli. Se vi siete avvicinati a Gesù, non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, uno spirito totalitario, uno spirito stalinista, hitleriano, come lo vogliamo chiamare, per ricadere nuovamente nella paura, ma uno spirito di adozione per il quale gridiamo papà, papino. Attraverso lo Spirito Santo che è venuto nella tua vita e ha stampato la vita di Cristo, tu puoi chiamare Dio papà. Puoi avere più confidenza persino che con tuo padre, perché non so se con tuo padre c'è tanta confidenza. Magari gli dai pure del lei, oh. Ci sono persone che danno del lei o del vossia al padre. Ma attraverso lo Spirito Santo puoi dire questa mattina papà, papà, padre mio. E la traduzione Diodati che mi piace di più dice: e lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito. Non usa il termine con il nostro, al. Lo Spirito Santo testimonia al nostro spirito, non testimonia la nostra intelligenza, non testimonia i nostri sentimenti. Noi tante volte diciamo: Spirito Santo, voglio sentire il sentimento. Ma lo Spirito Santo testimonia al nostro spirito, ci dà una rivelazione interna. Poi anche i sentimenti possono venire, possono guarire, ma lo Spirito Santo comunica col tuo spirito. E questa mattina lo Spirito Santo sta comunicando col tuo spirito e ti sta attestando, ti sta dicendo: sei figlia di Dio, sei figlio di Dio. Un attimo, preghiamo in questo e riceviamola questa testimonianza in questo momento. È lo Spirito che sta dicendo a ognuno di voi, a Giuseppe, a Enrico, a Rosy, a Silvia, a Tommaso. Lo Spirito Santo, più forte di tutte le tue sensazioni, più forte di tutte le tue emozioni, lo Spirito Santo, a Linda, lo Spirito Santo sta dicendo: sei una mia figliuola, a tutti gli effetti, sei una mia figliuola, siete miei figlioli. Voi tutti che avete creduto in Gesù. E noi vogliamo questa mattina ricevere questa testimonianza. Vogliamo credere alla certezza che il tuo Spirito, Signore, ci dà. Vogliamo credere a quest'opera meravigliosa. Vogliamo ricevere la garanzia che lo Spirito ci dà. Anche quando non lo sentiamo, anche quando ce lo dimentichiamo, Signore. Anche quando ci sperdiamo, ci smarriamo, dacci tu le coordinate, Signore. Riportaci a questa verità grande della tua paternità, di un padre che ci ama fino alla follia, di un padre che ci ama e non ci lascerà mai, di un padre che ci tiene stretti a sé, di un padre che possiamo avere la confidenza di chiamare papino, dolce papà. Perché tu sei tale, Signore, perché Gesù ci ha rivelato il tuo carattere. Padre, Abba, ti accogliamo e ti abbracciamo come dei figlioli prodighi. Ti abbracciamo e stiamo con te. Vogliamo stare con te, Signore. Vogliamo sentire la tua paternità. Vogliamo imparare a camminare con te, Signore, con la certezza di essere tuoi figli ogni momento, nei momenti duri, nei momenti in cui cadiamo, nei momenti in cui ci ribelliamo, nei momenti difficili. Grazie perché tu rimani sempre nostro Padre e la tua opera rimane sempre in noi, nel nome di Gesù.
Amen.